anche avete in mano, c'è un certo ordine. Io innanzitutto saluto Pacco Hum, che ho visto rientrare in sala, e ci siamo messi d'accordo di leggere il suo testo. Ti chiedo questo, Pap, se tu hai delle esigenze di urgenza lo facciamo per primo, se invece tu puoi rimanere seguiremo l'ordine che avevamo deciso, scegli tu. Preferisci?
Fino alle 6 e sono qua.
Vabbè, allora.
Ecco, viene che vieni subito. Ecco,
viene che vieni.
È arrivato il primo,
Allora, sentite, io intanto ringrazierei tutti i partecipanti che continuano a seguirci e ringrazio anche tutti i collaboratori Out Mille Piani che sono convenuti qui. E darei la paura.
È
un lapsus terribile. La paura.
Va bene, allora Pap, se vieni qui ci scambiamo. Mi ha chiesto di fare una lettura insieme, c'è un pezzo di questa lirica che leggiamo un pezzo solo che si intitola Ballata Assurda. Pacco Hum lo presento brevemente, autore, io venditore di elefanti, collaboratore dell'Unità, ha collaborato anche con Linus, non so se collabora ancora, scrittore e poeta. Leggeremo quest'ultimo pezzo insieme, Ballata Assurda, sì, è il suo titolo. Castiano? In Ruanda, prendete le vostre pietre, le vostre frecce, i vostri vecchi fucili. Presto, presto, saltate in groppa i vostri cavalli e speronateli a sangue, suonate le vostre trombe, città liberate, le vostre mute di cani assassini, la caccia al negro è aperta. Cavalcate, gridate, urlate, attaccate. Massacrate alle spalle questo sporco negro che ha il torto di assomigliarvi. Violentate le sue mogli e le sue sorelle, massacrate i suoi figli. Bruciate le sue case, rubate le sue terre, urlate a pieni polmoni, morte allo sporco negro, applausi, giustizia è fatta, qui, in Ruanda, a Roma, calza i tuoi anfibi, infila la tua redingota, un freddo, taglia i tuoi capelli rasati e copriti la pelle di tatuaggi, riempi il tuo cuore di odio, prendi il tuo coltello e il tuo manganello, organizza la tua muta, armala di fucili, di solide sbarre di ferro, di grosse catene, in acciaio temperato. Cavalca la tua bella macchina e presto, presto guida a tutta velocità come un dannato, brucia i semafori, clacson ai 420, la caccia al negro e al culmine, cercano nei bar, percorri il litorale, getta un occhio alle fermate dei bus, le vie buie, le case fatiscenti, la stazione, stanalo! Soprattutto nessuna pietà per questo intruso di sporco negro che ha l'ardire di calpestare le tue aiuole. E vomita il tuo odio, la tua ignoranza e la tua follia. Urla morte allo sporco negro. Applausi. Così giustizia è fatta. Qui, a Roma, a Berlino, indossa i tuoi anfibi, la tua redingota, la tua croce uncinata, God East mit euch, eccetera, eccetera. Fai come a Roma, ma presto, perché ti stai perdendo il bello della caccia al negro, pugnala alle spalle, senza pietà, questo sporco negro d'italiano che puzza troppo di maccheroni e non sta mai a casa sua. Giustizia sarà sempre fatta, Dio è con voi. Fate come a Berlino, anche se siete a Parigi. Fate come a Parigi, anche se siete a Bruxelles, Milano, Ginevra, anche se siete sul tram, sul marciapiedi. Morte a tutti i negri della terra, al ruandese perché è nero, all'indiano perché non è nero né bianco, all'arabo perché è bianco, all'italiano perché è poco bianco, è nero quasi, al polacco perché è troppo bianco, al bosniaco perché proprio lui non deve essere bianco, all'irlandese perché deve essere inglese, per forza, e al portoghese perché non lo vedete che è portoghese? E all'indios perché è del Chiapas, e alla donna perché non è un uomo, all'omosessuale, e perché no?
Cherche dans les bars, parcours le littoral, jette un œil à l'arrêt des bus, les rues sombres, les maisons délabrées, à la gare, débuscule surtout, pas de pitié pour cet intrus de sale nègre qui a le culot de piétiner tes plates-bandes, et tue-le, et hurle, et voilà. Dalle Nègres, applaudissez. Ainsi, justice est encore faite. Prenez vos pierres, vos arcs et vos fusils, et vite, vite, sautez sur vos chevaux et piquez-les jusqu'au sang. Sonnez vos tombes, excitez et libérez votre meute de chien-tueur. La chasse aux nègres est ouverte. Chevauchez, criez, hurlez, attaquez, massacrez derrière le dos ce sale nègre qui a le tort de vous ressembler. Violez ses femmes et ses sœurs, massacrez ses bébés, brûlez ses cases, volez ses terres, hurlez à plein poumon. Mort au sale nègre! Applaudissez, justice est faite.
Uccidete, uccidete alle spalle. Così giustizia è fatta, Dio grazie. Suonate le trombe, applaudite. Puntate, fuoco, fuoco, puntate, fuoco, fuoco. Ora è la volta di Paolo Rabissi che... Posso andare?
Posso scappare?
Allora, Paolo Rabissi leggerà dei pezzi tratti da La parete della solitudine di Tagliar Ben-Jelloun e di Il nuovo impero di Gran Bretagna e altro di Salman Rushdie. No? Credo che inizi per primo con Salman Rushdie.
Sì, è una scrittura di... riflessione, questa non è una poesia, quindi risposta un attimo alla nostra tensione, ma ci sembrava importante proporlo perché Rushdie non è soltanto lo scrittore che conoscete, ma anche un intellettuale, un scrittore che si mette in gioco denunciando il razzismo in Gran Bretagna, una cosa che probabilmente si conosce meno. Dice così in uno dei saggi di un testo pubblicato nell'82. Intendo proporre la tesi che nella Gran Bretagna contemporanea il razzismo non è una questione marginale, non è un affare riguardante minoranze periferiche. Ritengo che questo paese stia attraversando una fase critica del suo decorso postcoloniale e che la crisi non sia semplicemente di natura economica o politica, ma la crisi di un'intera cultura della percezione di sé da parte della società. Non credo che l'impero britannico sia un argomento su cui valga la pena trascorrere molte notti insonni. Dopotutto si può dire con assoluta certezza che quel periodo roseo del passato inglese nel quale la mappa di mezzomondo arrossiva di piacere sotto la Pax Britannica è finito, no? I conquistatori dalla pelle rosea si sono ritirati. Ma voglio tentare un collegamento. Talvolta sembra che le autorità britanniche, non più in grado di esportare modo di governare, abbiano scelto al contrario di importare un nuovo impero, una nuova comunità di popoli sottomessi che essi considerano e trattano nello stesso modo in cui i loro predecessori consideravano e trattavano le genti agitate e selvagge, quei popoli scontrosi appena conquistati, per metà demoni, per metà bambini, che costituivano, secondo Kipling, il fardello dell'uomo bianco. 400 anni di conquiste e di saccheggi, 4 secoli nei quali si è loro inculcata la superiorità sul mezzo mondo, lasciano un segno profondo, un segno penetrato in ogni aspetto della cultura, della lingua e della vita di tutti i giorni. E non è stato fatto granché per cancellarlo. La Gran Bretagna non è la Germania nazista, l'impero britannico non è il Terzo Reich, ma il pensiero britannico, la società britannica non è mai stata ripulita dal sudiciume dell'imperialismo, che è ancora lì, ricoperto da pidocchi e parassiti, in attesa che individui con pochi scrupoli lo sfruttino ai propri fini. Sono ormai molti anni che si registra una considerevole immigrazione, sia bianca che nera, e che fra le comunità nere più del 40% dei componenti non sono immigrati, ma britannici neri, nati e cresciuti qui, che parlano nelle molte voci e accenti della Gran Bretagna e che non possiedono altra patria se non... E tuttavia il termine immigrato significa immigrato nero. Il mito del travolgimento perdura. E perfino i neri e gli asiatici nati in Gran Bretagna vengono ritenuti individui la cui dimora effettiva è altrove. l'oscurità precedette la luce, ma vide il Dio che la luce era buona e la separò dalle tenebre. Dunque, la paura nei confronti di una pelle resa più scura dalla melanina è proprio la paura dell'oscurità primaria, della notte primordiale. Siamo di fronte all'istintiva ostilità degli esseri del giorno nei confronti delle creature della notte. Forse, e forse tutto ciò ha a che fare con l'idea dell'altro, il gemello rovesciato allo specchio, il doppio, l'immagine negativa, che in forza della sua condizione di opposto ci dice ciò che siamo. Dio non può venire definito senza il demonio. Jekyll non ha senso senza Hyde. È chiaramente l'altro che va temuto. Le sue immagini, maschio, femmina o oggetto che sia, spesso sono costruite su immagini notturne di invisibilità che rappresentano la notte dell'occhio che guarda, o di minaccia sessuale, la bella e la bestia, o di malformazioni, il mostro di Frankenstein. Il razzismo britannico fiorì inizialmente come mezzo per legittimare il lucrativo mercato degli schiavi ed ebbe un fondamento indiscutibilmente economico. Durante l'esperienza coloniale africana e asiatica si sviluppò in un'ideologia di dominio mondiale. Nel XIX secolo erano gli irlandesi a venire accusati di riprodursi come conigli e di produrre odori spiacevoli cucinando. 100 anni più tardi le stesse invettive, espresse più o meno con parole identiche, vengono scagliate contro i pakistani e i neri. E molti dei miti, delle false immagini contro le quali i neri stanno ancora combattendo, risalgono ai vecchi tempi del commercio degli schiavi, come ad esempio il mito della loro insaziabile brama animalesca, l'aggressività sessuale delle donne nere e dell'enorme dimensione del membro virile degli uomini. Nel 1626 Francesco Bacone scrisse in Nuova Atlantide che lo spirito di fornicazione era un piccolo, brutto e sporco etiope. Il problema di questi stereotipi è che, malgrado la loro banalità, funzionano, provocano conseguenze e vigono nella Gran Bretagna odierna. E sono difficili da combattere perché nessuno è pronto ad ammettere che si lascia influenzare dagli stereotipi. Mentre si nega che le false percezioni facciano così impresa, i neri e gli asiatici britannici continuano a vivere nelle case popolari più brutte che esistono, contano una percentuale di disoccupazione assai maggiore di quella dei loro vicini bianchi, affrontano in strada eserciti di neofascisti, temono la polizia, subiscono vessazioni alle frontiere, e se protestano, si sentono dire che non c'è per loro motivo di rimanere se non vogliono. Una lingua rivela gli atteggiamenti del popolo che la usa e la crea. E nella lingua in cui si sono illustrate le relazioni interrazziali in Gran Bretagna si può ritrovare un'intera declinazione di terminologia condiscendente. Ci fu detto all'inizio che l'obiettivo era l'integrazione. Termine che rapidamente è venuto a significare assimilazione. Un nero poteva solamente venire considerato integrato quando iniziava a comportarsi come un bianco. Dopo l'integrazione venne il concetto di armonia razziale, idea che nuovamente poteva apparire piena di virtù e assai desiderabile, ma ciò che significava in pratica era che si dovevano persuadere i neri a vivere in pace con i bianchi, malgrado tutte le ingiustizie perpetrate quotidianamente nei loro confronti. Il richiamo all'armonia razziale era semplicemente un invito a chiudere la bocca e sorridere, mentre nulla veniva fatto per venire incontro alle nostre recriminazioni. Ora c'è una nuova parola d'ordine, multiculturalismo. Nelle nostre scuole ciò equivale a poco più che insegnare ai bambini alcuni ritmi bongo o come indossare un sari e via dicendo. Mi è stato detto da membri del Partito Conservatore che il loro partito discute seriamente l'idea di attirarsi le simpatie degli asiatici, lasciando gli afro-caraibici al partito laburista, perché gli asiatici sono degli ottimi capitalisti. Nel nuovo impero, come quello di una volta, pare che i nostri padroni siano dell'avviso di reimpiegare la già sperimentata e sicura strategia del divide timbera. Ho tenuto per ultimo lo stereotipo peggiore e più insidioso, la caratterizzazione della gente nera come un problema. Voi parlate del problema razziale, del problema dell'immigrazione, di ogni tipo di problemi. Se siete progressisti dite che i neri hanno dei problemi. Se non lo siete, dite che essi stessi sono il problema. Ma i membri della nuova colonia hanno un solo problema effettivo, e cioè i bianchi. Il razzismo britannico, naturalmente, non è un problema nostro, è vostro. Noi semplicemente subiamo le conseguenze del vostro problema. Le pagine che seguono vengono da Le pareti della solitudine di Ben Shalom. È una scrittura molto diversa da quella che ho letto ora. È una scrittura tesa, allucinata, ma talvolta anche venata di una ironia amara. Si tratta di un emigrato in Francia, un lavoratore, un sans-papier. Da qualche tempo la mia vita è quella di un albero strappato dalle radici, seccato ed esposto in una vetrina. Non sento più la terra, sono orfano, orfano di una terra e di una foresta. Non sanguino più. La mia camera è un baule dove ripongo le mie economie e la mia solitudine. La mia povera vita si organizza con poco, una scorza di ricambio, qualche frase di una canzone e dei sacchi di sabbia. Nel baule lascio il mio sesso ogni volta che devo uscire per andare in città o in fabbrica. Alla sera, quando torno, compro patate, olio, menta. Il mio letto è sfondato, la mia schiena è rotta dalla fatica. Preparo da mangiare nel baule. Mangio e parlo ai miei stivali. Canto nei miei stivali. Urlo nei miei stivali. Piscio anche nei miei stivali. La notte scende e stropiccia la coperta. Per dissipare questa caduta mi ricordo di un'aquila che mi portò sulle cime. Mi stendevo sulle nubi. Ho 26 anni e qualche scintilla in questo universo malato. So, sento che qualcosa sta morendo da queste parti. La tenerezza e il tempo. Necessità è un coltello che attraversa i corpi, il danaro dissangua il cielo e i cuori si svuotano, è la condanna a morte lenta e permanente. Ma noi, ma io, cosa ci facciamo in questo posto? Un supermercato del sangue e del sudore, un supermercato della schiavitù e dell'indifferenza. Ho abbastanza linfe nelle mie vene, credo, per scoppiare a ridere ancora nel momento in cui si proverà a calcolare quel poco di vita che rimane sospeso nel crepuscolo. Per ordine prefettizio devo lasciare il baule. Mi propongono una gabbia in un fabbricato dove i muri lebbrosi e affaticati devono dare ricovero a qualche centinaio di solitudini. Non c'era niente da traslocare, qualche vestito, delle immagini, un pezzo di sapone, una pettine, una corda, qualche molletta da bucato. All'entrata del fabbricato ci hanno dato il regolamento. È vietato farsi da mangiare in camera, c'è una cucina in fondo al corridoio. È vietato ricevere donne, c'è un postrino, lo scema ribello, non lontano da qui. È vietato ascoltare la radio dopo le 9. È vietato cantare di sera, soprattutto in arabo o in kabilo. È vietato sgozzare un montone nel fabbricato, aspettate di essere a casa vostra per far colare il sangue degli agnelli. È vietato masturbarsi in camera, andate al cesso per questo. È vietato praticare lo yoga nei corridoi. È vietato ridipingere i muri, manomettere i mobili, rompere i vetri, sostituire le lampadine, ammalarsi, avere la diarrea, fare politica, dimenticarsi di andare al lavoro, pensare di far venire sulla famiglia, fare dei bambini con donne francesi, fare la corte alle ragazze in chiesa, uscire in pigiama per strada, lamentarsi delle condizioni obiettive e soggettive di vita, avere simpatia per i gruppuscoli di sinistra, leggere o scrivere frasi ingiuriose sui muri, litigare, picchiarsi, maneggiare il coltello, vendicarsi. È vietato morire in questa camera o nelle pertinenze dell'edificio, andate a morire altrove, a casa vostra per esempio, è più comodo. È vietato suicidarsi, la vostra religione lo proibisce e noi anche, è vietato arrampicarsi sugli alberi, è vietato dipingersi di azzurro, di verde o di violetto. È vietato circolare in bicicletta nella camera, giocare a carte e bere vino, tranne lo champagne. È vietato travestirsi o cambiare strada per tornare a casa da sole mi ha espatriato. Siamo due emigrati nel territorio della ferita. Il mio sperma è spento. È una cosa amara, spenta, tiepida. Quando me ne vado, signora, cammino lungo il marciapiedi. Penso a lei e al suo profumo che mi dà il mal di testa. La immagino in un deserto a cercare un'oasi. E ho paura che il suo profumo mi attacchi una malattia venerea. No, è la tristezza dell'albero senza foglie. In questa domenica penosa, la paura, l'angoscia. Corpo estraneo è entrato nel mio corpo per rendere i miei movimenti difficili, ridicoli, stavo male, un male indefinibile, spesso localizzato a livello del petto, del cuore, del resto. Pietra pesante posata dal destino sul mio petto, interrogo gli oggetti e mi perdo nello sguardo degli altri. Bisogna fare qualcosa, uscire, gridare, dare un calcio nel vuoto. Sono uscito, il vento della sera mi chiudeva le palpebre. La paura di cadere in un'agonia qualsiasi, in un angolo della strada. La paura di essere portato via dalle onde della nostalgia su una panchina pubblica, là dove muoiono gli esiliati. La nostalgia è il nostro salvagente. E poi questo corpo esiliato, corpo impaziente, affannato da questo peso, già mortificato dal ricordo vago e futuro, afferrare il cielo con i denti, con le unghie, con delle frasi. Nessuna mano si poserà sulla mia spalla, nessuna carezza sfiorerà questa pelle. Nessuna parola cadrà, tutto resterà in ordine al suo posto. Ma qual è il mio posto in quest'ordine? Passo il tempo cosiddetto libero a fare piani per la demenza, per riuscire a trattenere il grido in corpo, perché il suicidio non arrivi dopo un accesso di febbre, perché la morte, cominciata da un pezzo, non sia un semplice incidente sul lavoro. Sapete a proposito che gli incidenti di lavoro non esistono? Sì, la morte ce la portiamo dentro dal momento in cui ci portano via dalla foresta. Quando in un cantiere un immigrato precipita in caduta libera, non è un incidente di lavoro, è qualcosa di simile a un assassinio premeditato dall'astratto. A proposito, sapete che siamo immortali? Non mi credete? Eppure quando un uomo emigrato è abbattuto dall'astratto, può scivolare su una buccia di banana o essere colpito da una pallottola vagante o semplicemente subire uno shock e morire di paura come la piccola Malika morta di paura in un commissariato. Dunque quando c'è la morte nessuno ci crede, nulla è previsto in casi del genere. Com'è possibile? Uomini scelti nel pieno delle forze non possono morire che di usura. Orbene, l'usura è prevista nei paesi d'origine. Nulla è previsto per rimpatriare i cadaveri. Allora i compatrioti si tassano pro quota per pagare gli 800.000 vecchi franchi per le spese di rimpatrio. La morte non è prevista nel contratto di lavoro, fa parte del potere dell'astratto. Qualche volta il cadavere è avvolto in una coperta e sbattuto da qualche parte. Il seguito non lo vuole conoscere nessuno. Ascoltate, non sto cercando di farvi vergognare. La morale non ha mai tirato fuori qualcuno dalla fossa comune. Sappiate soltanto che possiamo avere lo stesso sudario. La mia immaginazione fa sì che io scivoli dolcemente ogni giorno di più verso un campo, al di là delle parole, dove l'illusione dà la febbre, dove il nulla è una burrasca che danza sulla punta della febbre. Invento un campo pieno di bei vestiti, un campo dove riposano alcune stelle indegne del fulmine, pallide, sono la smorfia della terra, un campo senza tenerezza. Ma chi parla di tenerezza? Non ne conosco altro che il gusto amaro. Le moderne leggende dicono che noi siamo incapaci di tenerezza perché il nostro sesso smisurato ci monta la testa e costituisce il nostro guaio. Quello che resta di noi allora è questo corpo spezzato, che non parla di sventura ma che guarda il cielo e si ricorda delle foreste decimate. Siamo un paese disboscato dei suoi uomini, alberi strappati alla terra, contabilizzati e spediti al freddo. Quando arriviamo in Francia le nostre braccia non sono più così pesanti, le foglie sono leggere, sono morte, le nostre radici sono secche e noi non abbiamo sete. Se ci paragonano a un albero è perché ogni cosa in noi tende a morire e la linfa non scorre più. Tutti quanti trovano normale questo disboscamento selettivo. Ma a che serve un albero strappato via all'alba della sua vita? Cosa può fare un corpo di straniero in una terra affaticata? I tecnocrati di casa nostra si esercitano con nostro sangue mescolato con la cenere racconta la storia sospesa. Il silenzio può bastare, le parole cascano a grappoli, è il modo di ridere dell'albero. Ci resta la possibilità di ridere, e noi ridiamo fino alle lacrime, ma fa paura.
Bene, avete visto già due viaggi molto diversi, anche se un'esperienza analoga. Io direi, ecco, adesso sentiamo una voce che si discosta nettamente da Mojabez, che vi dicevo prima, tocca, arriva a quella frontiera in cui forse non è possibile tenere dentro tutti nel cielo, c'è qualcuno che cade al di là. È una poesia, direi, quasi sapienziale, per certi aspetti. Forse antimoderna, almeno per quello che abbiamo inteso una certa modernità del Novecento.
Non so che scelto. Ho scelto tre frammenti, uno dei quali dal straniero con sotto il libro, con sotto il braccio un libro di piccolo formato e l'altro della ospitalità. Sono frammenti di prosa poetica. Ho sognato, diceva, di aver potuto accedere, chissà per quale miracolo, alla corrispondenza tra sabbie di diversi continenti, protrattasi per sabbia gialla, rossa, grigia, bianca. La sabbia gialla si riferiva al sole, la sabbia rossa al sangue, la sabbia grigia alla morte e la sabbia bianca al nome in bianco. Oh, pagine del primo libro, il deserto non si confida che al deserto. Ho lasciato una terra che non era la mia, per un'altra che neppure lo è. Mi sono rifugiato in un vocabolo d'inchiostro, avendo come spazio il libro. Parola di nessun luogo, essendo quella oscura del deserto. Non mi sono coperto la notte, non mi sono protetto dal sole. Ho camminato nudo. Da dove venissi non aveva più importanza, dove mi recassi non interessava nessuno. Vento, mi dico, vento, e un po' di sabbia nel vento. Non si può parlare del deserto come di un paesaggio, poiché, malgrado la sua varietà, esso è assenza di paesaggio. Questa assenza gli concede realtà. Non si può parlare del deserto come di un luogo, infatti esso è anche un non luogo, il non luogo di un luogo, o il luogo di un non luogo. Non si può pretendere che il deserto sia una distanza, poiché è ad un tempo reale distanza e non distanza assoluta, a causa dell'assenza di riferimenti. Ha per confini i quattro punti dell'orizzonte, essendo ciò che li congiunge e ciò che li separa. È la sua stessa separazione nel punto in cui diviene luogo aperto, apertura del luogo. Non si può pretendere che il deserto sia il vuoto, il niente. Non si può neppure pretendere che sia il termine, poiché è anche il principio.
Ah,
sul discorso antisemita si è poi via via innestato il discorso anti-israeliano. Un discorso, questo, che tende a dimostrare che ogni ebreo, in nome del suo attaccamento assoluto a Israele, ne difenderà sempre, senza alcuna riserva, la politica governativa, applaudirà le sue scelte e le giustificherà, qualunque cosa accada. Discorso colmo di conseguenze. Tende infatti a dimostrare che un ebreo francese, perché ebreo, è più israeliano che francese, dunque è straniero. Ma è ridicolo, si dirà. Certo, lo è. Eppure c'è una domanda che mi si impone. Che cosa vuol dire questo qualunque cosa accada? Rispondo subito, perché si dà che questa domanda è all'origine del mio rapporto con Israele. Condiziona questa domanda le mie reazioni, le mie prese di posizione dinanzi a tutto quel che accade e che talvolta sfiora l'intollerabile. In nome di che cosa? Forse in nome della mia solidarietà con il suo popolo. Il volto di quella gente è anche il mio, quegli uomini e quelle donne hanno la mia anima. In nome del fatto che il loro avvenire è più minacciato del mio. In nome anche di una verità ed un'esigenza che sono mie. In nome, infine, di un'inquietudine crescente e di una convinzione che non saprei esprimere nella sua pienezza, ma che si può così riassumere. La ferita non guarirà mai la ferita. E tuttavia, consapevole della fragilità di questa parola, attento soltanto al suo tremito. Parola che si fida solo su se stessa, non può imporsi, non può costringere, potrà solo persuadere, se ascoltata. Sottoscrivere a priori la politica del governo in carica nello Stato ebraico non è ridurre ogni volta l'immagine di quel paese a quella della politica del momento. E se dentro di me penso che quella politica è per quello Stato pericolosa, nefasta, detestabile, devo forse tacere? Tacere in nome di che? Tacere vorrebbe dire in certa misura approvare col mio silenzio quel che di fatto mi sconvolge e mi fa rivoltare, insomma quello che oltretutto io vado denunciando e condannando altrove. Sarebbe un tradimento questo. Una parola solitaria dice solo, anzitutto, la solitudine nella quale essa si dibatte. E se questa parola è quella davvero che salva, parola intima, allo stesso tempo parola di dolore e di ragione, parola d'appello. Che questo appello, allora, appello privo di risonanza, possa congiungersi con l'appello di quei lucidi militanti che sono raggruppati attorno a due parole solari, giustizia e pace. Due parole, dipendenti l'una dall'altra, come due battenti della stessa porta. Possano israeliani e palestinesi insieme spalancare questa porta per lasciarvi entrare la luce. L'ultimo dialogo è l'ospitalità della lingua, che è preceduto da questa domanda. Le parole cambiano. Cambiano bocca. Che fai qui nel mio paese? Più di tutti mi è caro il tuo paese. Il tuo legame con la mia patria non giustifica la tua ininterrotta presenza qui tra noi. Di che mi rimproveri? Straniero, sarai sempre per me straniero, presso di te, non qui. Il tuo paese è il paese della mia lingua. Dietro la lingua c'è un popolo, una nazione. Di che nazionalità sei tu? Oggi della tua. Un paese è anzitutto una terra. E anche nelle mie parole questa terra. Ma non è la mia, lo confesso. Allora abilità per poterti appropriare della mia lingua. Non la condividiamo, forse? Per nulla. Tu l'hai imparata. Tutto qui. Quanto a me, sono nato con essa. Dolce illusione. Ho ogni volta la sensazione che la mia lingua nasca con me. L'esercizio, la pratica di una lingua non ci danno alcun diritto sopra di essa. Ci inducono solo a parlarla, a scriverla, il più correttamente possibile. Ci danno il diritto di amarla. Non sono ricorso ad essa per potermi conoscere meglio, per comprendermi, per interrogare il mio divenire. Non puoi rivendicare il passato della mia lingua. Il mio passato è il suo. Con essa mi sono state soffiate le prime parole. Avrebbero potuto benissimo essere parole di un'altra lingua. Certamente. All'inizio c'è il desiderio. Il tuo desiderio, forse. Non necessariamente il suo. La lingua è libera da ogni legame. Devi alle circostanze il fatto d'aver adottato la mia lingua. Io sono sua. Me l'hanno rivelata i miei genitori. Da quel momento le mie parole sono parole di riconoscenza e di fedeltà verso di essa. Per il fatto che la mia casa ti piace, forse ti appartiene? La lingua è ospitale. Non tiene conto delle nostre origini, poiché può essere soltanto quello che riusciamo a cavarne. Essa diventa quello che noi ci aspettiamo da noi stessi. E se non ci aspettassimo niente, la tua solitudine sarà simile alla nostra. Ti faccio dono stasera del mio libro. Un libro non lo si dona, lo si sceglie. Lo stesso accade con la lingua.
Bene, è la volta di Anna Catastini che leggerà brani da Silvia Plath, Amelia Rosselli e credo Kamala Das.
Sono abituata a stare seduta in una posizione di grande disagio. Inizio con Silvia Plath. Vedova. La parola consuma se stessa, corpo, un foglio di giornale sul fuoco che aspira verso l'alto un minuto intorpidito sopra la rossa bruciante topografia che spegnerà il suo cuore come un unico occhio. Vedova. La sillaba morta. Ombra di un eco rivela il pannello del muro dietro cui giace il passaggio segreto, aria stantia, memoria muffite, la scala chiocciola che in cima si apre proprio a niente. L'amaro ragno che siede e siede nel centro del suo raggio senza amore. La morte è l'abito che indossa, il suo cappello. La faccia di tarma di suo marito, bianco luna e malata, la cerchia come una preda che vorrebbe uccidere una seconda volta per averlo di nuovo. Un'immagine di carta da appoggiare al cuore, così come appoggiava le sue lettere, fino a che si riscaldavano e sembravano trasmetterle calore con una pelle viva. Ma è lei che adesso è carta. Riscaldata da nessuno. Vedova, questa proprietà vasta, vuota, la voce di Dio è piena di fredda corrente che promette solo le dure stelle, lo spazio del vuoto immortale tra le stelle e nessun corpo che canta come freccia fino al cielo. Vedova, gli alberi si chinano pietosi, gli alberi della solitudine, gli alberi del lutto, passare attraverso l'altra, fragile come fumo, ignorando del tutto la direzione presa. Questa è la sua paura, la paura che l'anima di lui possa battere, stia battendo i suoi sensi attutiti, come l'angelo di Maria azzurra, come colomba contro una vetrata, cieca a tutto tranne alla stanza grigia, senza spirito, che guarda e veglia e deve continuare a guardare, a vegliare. Adesso alcuni. Kamala Das, presentazione. Non so di politica, ma so i nomi dei potenti. Li posso ripetere come i giorni della settimana o i nomi dei mesi, a partire da Nehru. Sono indiana, molto scura, nata a Malabar. Parlo in tre lingue, scrivo in due, sogno in una. Non scrivere in inglese, mi dicono. L'inglese non è la tua madrelingua. Perché non mi lasciate in pace, critici, amici, cugini in visita, voi tutti? Perché non lasciate che parli in ogni lingua che mi piace? La lingua che parlo diventa mia, le sue distorsioni, le sue stranezze, tutte mie, solo mie. È mezzo inglese, mezzo indiana, buffa forse, ma onesta, umana come io lo sono, non vedete? Dà voce alle mie gioie, ai desideri, alle speranze, ma è utile come lo è il gracchiare ai corvi o il ruggire ai leoni. È parola umana, parola della mente che è qui e non là, una mente che vede, ode, comprende, non la parola sorda, cieca degli alberi in tempesta o delle nuvole monsoniche, della pioggia o dell'incoerente mugugno della pira funebre che avvampa. Ero bambina e poi mi dissero, tu cresci, che mi facevo alta, si ingrossavano gli arti, germogliavano peli in qualche punto. Quando mi chiesi amore, non sapendo che chiedere d'altro, a 16 anni mi trascinò in camera e poi chiuse la porta. Non mi batté, ma il mio corpo di donna si sentì battuto. Mi schiacciò il peso dei miei seni, del grembo. Penosamente mi contrassi, poi misi di mio fratello camicia e pantaloni, mi tagliai i capelli e ignorai il mio essere donna. Porta il sari, sì, fanciulla, sì, moglie, dicevano, sì, la ricamatrice, sì, la cuoca, sì, la taccabrighe per i servi. Adattati, stai al tuo posto, gridavano gli ordinatori. Non sedere sui muri, non sbirciare dietro le nostre finestre vetrine. Sii Ami o sii Kamala, o meglio ancora, sii Madhyavakutti. È tempo di sceglierti un nome, un ruolo. Non giocare a simulare i giochi, non giocare alla schizzoide, alla linfomane. Non piangere forte in modo imbarazzante quando in amore ti piantano in asso. Conobbi un uomo, l'amai. Dategli il nome, è tutti gli uomini che vogliono una donna, come io sono tutte le donne che cercano amore, in lui la furia famelica. I mostri. Parla, volgendomi una guancia macchiata dal sole, la sua bocca, un'oscura caverna dove scintillano stalattiti di denti irregolari, la sua mano destra sul mio ginocchio, nostre menti vogliono correre incontro all'amore, ma vagano soltanto inciampando oziose nelle pozzanghere del desiderio. Quest'uomo dai polpastrelli leggeri può forse sciogliere qualcosa di più vivo della pigra fame della pelle? Chi può aiutare noi che in amore abbiamo tanto vissuto e sbagliato? Il cuore una cisterna attende per lunghe ore, si riempie di serpenti attorcigliati del desiderio. Io sono un mostro. È solo per salvare la faccia che a volte ostento una lussuria grandiosa, fiammeggiante. Una vecchia sala giochi. Progettasti di addomesticare una rondine, trattenerla nella lunga estate del tuo amore, perché dimenticasse non le sole stagioni crude e la casa alle spalle, ma anche la rimasti in ogni anfratto e nicchia dei tuoi umori agrodolci imbalsamasti le mie povere voglie. Mi chiamasti moglie, mi insegnarono a sciogliere saccarina nel tuo tè e a offrirti vitamine all'occorrenza. Acquattata nel tuo mostruoso ego, mangiai la pagnotta magica e rimpicciolì, persi volontà e ragione. Ad ogni tua domanda